Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora, dopo alcune settimane in cui credevamo di essere usciti dal tunnel della pandemia di coronavirus, sia il Victoria sia il New South Wales, per quanto quest'ultimo in misura sicuramente minore, sono tornati a livelli di preoccupazione che non si vivevano da marzo e numeri che in realtà non si erano ancora mai visti in Australia.
E quindi dopo giorni e giorni che hanno visto i casi di Covid-19 salire in maniera esponenziale, Melbourne è ora nuovamente in stato di lockdown. E questa mattina vogliamo chiedervi come state vivendo questa nuova emergenza. Se abitate nel Victoria, come vivete questa situazione anche dal punto di vista psicologico e non solo pratico?
E se invece vivete o abitate negli altri stati, temete che anche da voi possa tornare un lockdown? Le linee sono aperte al 1300 799 626. Potete anche inviarci un sms allo 0429 996263 oppure commentare sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Ci sono per esempio naturalmente opinioni contrastanti sulle responsabilità, se esistono, di questa nuova pandemia. Facciamo però qualche esempio. C'è chi se la prende sempre con il governo, però nelle ultime 24 ore sono state emesse nel Victoria 133 multe per il mancato rispetto delle regole di isolamento. La polizia dello Stato ha effettuato 2500 controlli in abitazioni, e anche tu, Dario, ne sai qualcosa. E perché appunto questa volta la pandemia può essere combattuta soltanto se ci si rende conto di alcune cose da fare e altre da non fare.
Per parlare di cose da fare e cose da non fare, le linee, come detto, sono aperte al 1300 799 626, perché vogliamo sapere effettivamente dai nostri ascoltatori in che modo si siano approcciati o si stiano approcciando questo nuovo lockdown a Melbourne. E nella conversazione abbiamo deciso di coinvolgere un proprietario di un ristorante di Turak Road a South Yarra, meglio di due ristoranti. Si chiama Omar Eldek. Buongiorno Omar e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, ciao ragazzi, ciao Dario, ciao Marco.
Allora Omar, tu in che modo hai affrontato il primo lockdown e in che modo ti sei posto di fronte a questa nuova imposizione da parte del governo statale che, insomma, lo sappiamo, colpisce in particolar modo proprio il settore della ristorazione?
Guarda, sinceramente il primo lockdown è stato molto frustrante. Personalmente ho perso un po' la bussola per una settimana e mezzo. Non sapevo cosa fare, infatti abbiamo chiuso i ristoranti per una settimana e mezzo, tempo di ricaricare le batterie, mettere a posto le idee, comunque una cosa che non è mai successa, non è mai capitata nelle nostre vite almeno. E c'è stato un momento di reassessment, quindi abbiamo fatto un'analisi su cosa dovevamo fare, abbiamo riaperto ovviamente il ristorante nel primo lockdown per fare il takeaway, di cui non mi aspettavo niente, e invece è stato al di sopra delle aspettative, sia come risposta dei nostri clienti, sia come aiuto, e si è vista anche la nostra resilienza a livello mentale, quindi ci ha dato un po' più di confidenza su quello che potevamo fare. Finito il lockdown, ovviamente eravamo tutti eccitati, abbiamo riaperto clienti, noi tutti eccitatissimi, e neanche un mese e risiamo dove eravamo 4 settimane fa.
Ecco, tutto questo uno immaginerebbe potrebbe essere visto come un brutto colpo, un bruttissimo colpo. Tu invece attraverso i tuoi social hai detto che in realtà questa è una partita molto lunga e quindi non vedi la necessità di impaurirsi di fronte a tutto.
Guarda,
questo, come dire, è una forma di atteggiamento o è una consapevolezza che deriva da qualche cosa che hai già sperimentato nel corso del primo lockdown?
Guarda, tutti e due, atteggiamento e consapevolezza. Ovviamente nel secondo lockdown adesso siamo molto più preparati, sappiamo quello che fare e ovviamente siamo affected finanziariamente, come tutti, penso, però siamo molto più preparati, quindi il giorno dopo quindi l'ultimo giorno mercoledì abbiamo lavorato normalmente e giovedì mattina eravamo già aperti con takeaway e sapevamo già cosa fare, quando l'altra volta ci è voluto una settimana e mezza per capirlo. Ma soprattutto c'è consapevolezza di quello che può succedere dopo il lockdown. Quindi prima c'era molta incertezza su i clienti torneranno, arriveranno, come sarà, quando adesso sappiamo che almeno nel nostro sobborgo la gente ha voglia di uscire. E quindi stiamo lavorando di nuovo per quello.
Questa forma di preparazione e di spaesamento, ma l'ha intervista anche nei clienti, perché ovviamente quando a marzo tutto questo è capitato tra capo e collo degli australiani era una novità assoluta per tutti. Anche in questo caso hai visto che la gente ha una forma di routine, sa esattamente a questo punto che cosa fare, e anche questo vi rassicura?
Guarda, c'è un sentimento diverso. A marzo c'era un po' di paura, molta paura, perché nessuno sapeva cosa fare. Quando adesso il sentimento che sento tutti i giorni dai miei clienti è più di frustrazione, e quando c'è frustrazione la gente è anche, sai, un po' arrabbiata con il mondo e vuole, sembra di essere un po' tornati al proibizionismo in America, e quando non si poteva avere alcol, e però c'è tanta voglia di arrivare alla fine di questo tunnel, quindi la mentalità è già 4 settimane avanti adesso, al 19 agosto.
Ricordiamo che stiamo parlando con Omar Eldek, che è proprietario dei ristoranti Cucinetta e Cosic. Così. Senti, senti anche tu come in una sorta di ricaduta, sai quando ti viene l'influenza e stai 3-4 giorni a casa, poi esci pensando di stare meglio e invece poi torni a casa e ti è tornata la febbre e ti tocca rimetterti a letto? Una situazione del genere, quando pensavi di aver superato la fase peggiore della malattia, invece poi ricominci da capo?
Guarda, ovviamente questa situazione è difficile per tutti. Noi, e parlo di me, il mio socio e altri imprenditori, siamo fatti per queste botte, insomma, viviamo di adrenalina, questi up and down ce l'abbiamo nel sangue e siamo molto più allenati, per esempio, dei nostri dipendenti. Cioè, e ovviamente queste emozioni alte e basse, non è il loro lavoro, è più il nostro, ma noi siamo più preparati, non è che sappiamo come gestirle. E la cosa che mi preoccupa di più è per il mio staff. Prima del Covid, prima di marzo, ne avevamo quasi 50 ragazzi, a marzo siamo scesi a 10, siamo risaliti a 30 a giugno e risiamo back dove eravamo prima. Quindi ovviamente capisci che la cosa più difficile è come lo fai a spiegare a un ragazzo internazionale a volte, che non è preparato per queste emozioni alte e basse, non è preparato finanziariamente, non è preparato mentalmente, sai, è una botta dura per loro, non vivono qua stabilmente, ovviamente noi viviamo in Australia e adesso è la nostra casa, siamo permanent resident e tutto via, tutto così. Loro sono qua tante volte per studiare, con un working holiday visa, con sai, per venire a fare un'esperienza.
Certo, una situazione, è una situazione ancora più precaria, che si assomma alla precarietà di stare qui con un visto che non sia permanente. Omar, noi ti ringraziamo per il tuo contributo questa mattina, naturalmente un grosso in bocca al lupo a te personalmente e alla tua attività.
Grazie mille ragazzi, spero di vedervi presto.
Sarà un buon segno per tutti. Grazie a Omar Eldek, le linee sono aperte al 1300 799 626, c'è anche la possibilità di inviarci sms allo 0429 996263. Ci ha chiamato Gino, buongiorno Gino.
Buongiorno, buongiorno, come va dalle vostre parti in radio?
Noi siamo sempre qui chiusi nel nostro lockdown in radio. Senti Gino, come stai affrontando questo secondo periodo di lockdown rispetto al primo?
Volevo dire piuttosto che come stiamo affrontando al lavoro, perché io lavoro in aged care e abbiamo attuato politiche molto più attente che prima, per esempio più controlli, sono già 2 test che facciamo e ripetiamo anche a tutti i nostri residenti. E la direzione ha assunto due nuovi staff da mettere in servizio per dare più attenzione, più cura alle persone e renderli più rilassati, non farli sentire come dire, disagiati da queste nuove procedure più restrittive che abbiamo. Quindi lavoriamo con più staff, con molta più calma, molta più rilassatezza, perché è importante che lo staff sia rilassato e non comunichi la tensione al residente, ai nostri anziani.
E quindi, diciamo, questo training sul lavoro te lo stai portando anche a casa, anche nella vita di tutti i giorni?
Questo mi fa stare anche più rilassato a casa, perché comunque la cosa triste è che voi della radio non ci dite mai ogni giorno qual è la situazione alla frontiera. Noi ci abbiamo il fronte su cui si combatte questa guerra e i test, i tamponi che si possono fare, perché se non sappiamo quali sono i nostri virtuali portatori di virus, dove sono, quali sono, è inutile avere applicazioni per il telefono o altre cose, perché tu non sai dove sta. Invece se tu hai i tamponi, sai qual è. Se io sapessi subito di essere positivo, mi starei molto più attento, sarei molto più regolato. La mia frustrazione dipende dal fatto che non so mai quando sono positivo o negativo. Adesso sono due volte negativo, però può succedere, e poi mi sento colpevole di fare qualcosa che possa portare questa infezione ad altri.
Quindi contribuire al contagio, dice, ovviamente.
Ma senza i test. Voi mi sapete dire adesso quanti test sono stati fatti in Australia oggi rispetto a quanti sono stati fatti un mese fa? Se è cambiato, se no. Sapete la cifra?
Non ce l'abbiamo qui in studio, ma sicuramente la cifra la possiamo avere da canali ufficiali, e chiaramente se la cosa ti può interessare te la possiamo far
avere. Non la dite mai, non dite mai questa cosa in radio. Ogni giorno, prima cosa dovete dire, la prima notizia, abbiamo fatto tanti test, la nostra battaglia sta andando avanti, i nostri soldati stanno combattendo, che sono i soldati, sono quelli che fanno i test, perché è un duro lavoro anche quello, perché tu immaginate la composizione loro, che stanno a contatto con persone e possono ricevere il virus così ogni singolo secondo.
Ovviamente il nostro compito, Gino, e detto questo ti ringraziamo e ti salutiamo, è quello di informare quotidianamente su quello che sta avvenendo, nonché ricordare, cosa che facciamo tra l'altro anche attraverso i nostri podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian, è il rispetto di tutte le precauzioni necessarie per limitare quantomeno il rischio del contagio di coronavirus. Sono le 8:48 minuti, siamo leggermente in ritardo, quindi ci fermiamo per una breve pausa. Ricordiamo che le linee sono aperte fino alle 9, tra poco. 8:51 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS per il programma italiano di questo martedì mattina. In studio con voi Dario Castaldo, Marco Lucchi, linee aperte per una decina di minuti al 1300 799 626. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci in che modo stiano vivendo questo secondo lockdown nel Victoria, e se non vivono nel Victoria in che modo si siano approcciati a questa decisione, temendo eventualmente che possa essere estesa ad altri stati. Marco, abbiamo un paio di informazioni da dare, no?
Senz'altro. Allora, la prima è che sul sito health.gov.au ci sono tutti i dati, sia a livello nazionale sia stato per stato, anche quelli dei test condotti, che sono più di 1 milione nel Victoria e più di 3 milioni a livello nazionale. Poi è arrivato un messaggio da parte di Robert che ci dice: il lockdown è necessario, ma vedo ancora troppo scetticismo nelle persone riguardo alle conseguenze di questa malattia, ancora troppi parties intese come feste, e comportamenti sconsiderati. Le mascherine dovrebbero essere obbligatorie negli ambienti pubblici al coperto, perché chiunque può essere infettato e contagioso. Non credo che il vaccino sarà pronto presto, per cui tutti dovrebbero cambiare le proprie abitudini.
Allora, ospitiamo questa mattina, per coinvolgerla in questa conversazione, Bernadetta Martella, che è coordinatrice di Out of School Our Care, una scuola primaria di Melbourne, nonché madre di una ragazzina. Buongiorno Bernadette, benvenuta su Radio SBS.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Bernadetta, tu sei coordinatrice di un programma di Before and After School Care. In che modo questo secondo lockdown di Melbourne ha cambiato la tua quotidianità e soprattutto la tua attività?
Questa è una bella domanda. Come tutti, questo lockdown, il primo lockdown è stato veramente, un po' frustrante e inaspettato. Ovviamente eravamo un po' tutti ansiosi, sia per quanto riguarda come approcciare, capito, il nostro modo di approcciare, capito, il lavoro e l'educazione per i ragazzini, per i bambini, ma anche a livello economico e finanziario. E all'inizio non sapevamo il governo in che modo ci avrebbe sostenuto, poi si è rivelato infatti che tramite il Relief Tracker Package effettivamente ci ha risollevato un pochettino, almeno per andare fino alla fine, ma i ragazzini anche sono stati un po' stravolti perché con il primo lockdown non potevano venire a scuola. Solo i bambini i cui genitori devono andare a lavorare potevano venire, quindi il nostro programma abbiamo dovuto praticamente adeguarci e adattarci. E quindi diciamo il primo lockdown è stato veramente difficile. Questa seconda volta è leggermente un po' più facile perché sappiamo già quello che dobbiamo fare.
Che è proprio quello che ci raccontava prima un ristoratore di South Yarra a Melbourne con il quale abbiamo aperto questa conversazione. In che cosa quello che avete già esperito tra marzo e aprile potrebbe effettivamente o potrà tornarvi utile?
Sì, perché almeno sappiamo come muoverci, sappiamo, non è la prima volta, sappiamo come muoverci, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che il governo in qualche modo ci aiuterà, perché secondo me sia il governo federale che quello statale di Victoria, secondo me stanno facendo veramente un buon lavoro dal punto di vista di sostenere e aiutare sia gli operatori, sia i lavoratori che le organizzazioni e i vari business, quindi questo diciamo è un sollievo. Dal punto di vista dei bambini, non solo per i bambini ma anche per noi educatori, insegnanti, genitori, sì, sappiamo quello che dobbiamo fare, però è un po' frustrante questa situazione.
Senti Bernadetta, fino adesso hai parlato prevalentemente da educatrice, però visto che lo hai citato tu, invece da madre com'è questo secondo lockdown?
Da madre, beh... non è facile perché io sono madre di una sola bambina, di una ragazzina, lei ha 11 anni e vedere tua figlia sempre chiusa in casa da sola non è facile, le mancano il contatto sociale con i suoi amici, lei era pronta di andare a tornare a scuola, non perché gli piacesse tanto la scuola, ma proprio perché...
Non ce la faceva più da stare in casa, ecco.
No, anche se comunque hanno fatto un sacco di lezioni con Zoom class, anche per danza, e per musica, comunque abbiamo cercato sempre di tenerla attiva e di fare queste attività extrascolastiche, ma proprio per fargli fare qualcos'altro, ma non è facile per un ragazzino stare chiuso a casa e se hai un fratello, ecco, una sorella o di altri fratelli, capito, magari è un po' più facile, magari non è più facile per i genitori perché magari hanno da guardare più ragazzini e magari, capito, si litiga, però dal punto di vista dei ragazzini figli unici secondo me è ancora un po' più difficile. Se lo sta cavando non si lamenta, anzi è abbastanza forte, però non va bene che questi ragazzini stanno a contatto con iPad, puoi dire sempre, la mattina e la sera, perché con il remote learning fanno tutto, usando le tecnologie, quindi devono studiare, devono leggere, fanno tutte queste cose sempre con iPad e questa è una cosa che un po' mi preoccupa.
Eh sì, anche perché appunto sono altre 5 settimane oltre a quelle già vissute in precedenza. Un'ultima curiosità, Bernadetta, hai detto che in questo programma di Before and After School Care Per il momento ci ha fatto sapere che vi occupate in particolar modo solo dei bambini i cui genitori hanno un cosiddetto lavoro essenziale, quindi non possono liberarsi dai loro impegni lavorativi. È stata un'iniziativa vostra, una decisione vostra? Ci sono state delle indicazioni del governo?
Sì, c'è una differenza, c'è una leggera differenza tra il primo e questo lockdown. Nel primo lockdown le direttive del governo e del Dipartimento dell'Educazione sono state ben specifiche, solo i ragazzini i cui genitori devono andare a lavorare potevano attendere al programma e a scuola. E l'unica differenza, per fortuna, con questo secondo lockdown, il governo ha riconosciuto le difficoltà delle famiglie con bambini disabili, perché puoi immaginare avere dei ragazzini disabili, anche avere dei ragazzini con l'autismo, e le famiglie non hanno gestito bene questa situazione, sia per non soltanto per la salute dei ragazzini, ma anche per lo stato mentale dei genitori. Quindi sono contenta che il governo ha sentito i feedback dei genitori, di noi educatrici e delle insegnanti di paese delle scuole, e adesso i ragazzini con disability possono venire a scuola, possono utilizzare il programma di Before and After School Care, e anche i ragazzini appunto che sono a rischio.
Bernadetta, noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Dobbiamo chiudere la prima ora. Carlo Reglia scalpita per la seconda edizione del Giornale Radio. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato questa mattina, anche quelli che hanno naturalmente mandato sms o commentato sulla nostra pagina Facebook.
Salutiamo dunque Bernadetta Martella. E sì, adesso linea che torna a Carlo Reglia per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per rimanere come sempre insieme fino alle 10.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.